ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಚ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti nella quarta parte al capitolo intitolato Il sogno diventa realtà. Il Daily Sketch riferì: i devoti di Krishna pranzano a casa di John e Yoko. Una fotografia mostrava i devoti seduti fuori mentre prendevano il prasadam. ora di pranzo a Titanuts Park, la casa signorile di John Lennon e Yoko Ono, e alcuni tra gli ospiti di casa Lennon prendono posto sotto il caldo sole di ieri. I gitanti sono i perseguaci dello Swami indiano, Sua Divina Grazia, Abai, Charan, Bhaktivedanta Swami. Essi hanno adottato le maniere orientali, dalle vesti alle teste rasate fino al carro indiano, e mangiano con le dita. Ciò appare completamente alieno dal carattere di un luogo come Titanuts Park, che costa a John 150.000 sterline e copre 60 acri della più esclusiva Sunninghale nelle adiacenze delle gare di corsa della Royal Ascot. Prabhupada e il suo gruppo, John e Yoko e il loro gruppo, formavano una combinazione veramente strana. Due giorni dopo l'arrivo di Prabhupada ai Titanuts, John e Yoko avevano preso l'aereo per il Canada per suonare con la Plastic Ono Band al Rock and Roll Revival di Toronto, allo stadio Versailles. In ottobre John e Yoko avevano registrato un wedding album e avevano cominciato a lavorare in un film, Rock and Roll Circus, e John aveva registrato Cold Turkey. Sebbene fosse generalmente timido con i devoti che lavoravano all'edificio principale, John si dimostrò disponibile e generoso con le sue proprietà. Invitò i devoti a rimanere per sempre a Titanuts e nella fattoria. Tutto quello che aveva, disse, l'avrebbe diviso con loro. Un giorno Yoko chiese a Yamuna se una coppia di devoti poteva associarsi con lei e John sul palcoscenico di un teatro di Londra. Lei e John erano recentemente apparsi là, vestiti soltanto con un sacco da imballaggio, e avrebbero dovuto fare un'altra apparizione, ma Yoko aveva pensato che forse una coppia di devoti avrebbe potuto sostituirli. La folla, lei disse, non avrebbe notato la differenza, e anche se ciò fosse accaduto, sarebbe stata una divertente trovata pubblicitaria per i devoti. Declinando educatamente l'invito, Yamuna spiegò la ragione che impedisce ai devoti di fare queste cose. Quando lo riferì a Prabhupada, lo trovò adamantino. Nessuno dei suoi discepoli sarebbe andato. Per giorni, in seguito, condannò questa sensualità. John invitò Prabhupada al palazzo per fargli ascoltare la sua recente registrazione di Cold Turkey. Benché tale canzone presentasse ben poco interesse per Prabhupada, John desiderava capricciosamente che l'ascoltasse. Cogliendo l'opportunità di predicare al grande uomo di mondo, Prabhupada accettò. Nel soggiorno principale di John, Prabhupada si sedette sul divano di fronte al camino. La cassetta era pronta, sull'enorme registratore a 16 piste nel quale era stata registrata, e mentre Prabhupada sedeva pazientemente, John cominciò a operare sui comandi. Tuttavia il registratore non funzionava. John cominciò a imprecare tra i denti, girando manopole e spingendo bottoni. Benché soltanto Purushottam ma avesse accompagnato Prabhupada, due altri devoti erano nascosti fuori sotto le finestre in ascolto. Guardando furtivamente e vedendo John alle prese con il registratore, cominciarono a ridere nell'oscurità. Oh, disse Prabhupada, così la macchina non funziona? Beh, non importa, anche noi abbiamo fatto alcune registrazioni e saremo lieti di suonare questa musica per il tuo piacere. John si rassegnò ad ascoltare Prabhupada che cantava, e Prabhupada fu salvo da Cold Turkey. Things we said to them. La visita di Prabhupada fu breve. Nell'accomiatarsi vide in una cornice sulla parete una fotografia di John e di Yoko, nudi. Vide anche alcune silhouette in bianco e nero di un uomo e una donna in varie posizioni nel rapporto sessuale. Tornando alla sua stanza commentò: «Non è bene per noi continuare a rimanere qui». Chiese a Mukunda di trovargli un appartamento a Londra. I lavori a Bari Place non erano ancora stati completati e Prabhupada disse che preferiva essere presente in città per sovrintendere ai lavori. La sistemazione naturale a Titernast era confortevole, ma il modo di vivere degli ospiti di Prabhupada era incompatibile. Un giorno John e Yoko, vestiti di nero, vennero a visitare Prabhupada. Sapendo che era un grande yogi, dotato di poteri mistici, gli chiesero di servirsi dei suoi poteri per ottenere che Krishna li riunisse dopo la morte. Prabhupada era deluso. «Questo non è compito mio», disse. «Krishna concede la vita e poi la toglie nella forma della morte. È impossibile che voi possiate essere uniti al momento della morte. Quando tornerete a casa, da Dio, la persona suprema, allora potrete essere uniti con Krishna». Marito e moglie hanno invece tra loro una relazione che è soltanto terrena. Questa relazione termina col corpo, al momento della morte. Non potete ritrovare questa relazione dopo la morte. Nella parte estrema della proprietà viveva un muratore con sua moglie, in una piccola e trascurata casa di stile georgiano. Assunto da John per costruire uno studio di registrazione sulla proprietà, il muratore si era trasferito da pochissimo tempo a Titernast. Era un uomo forte e corpulento e non parlava mai con i devoti finché un giorno domandò ad alcuni di loro se credevano nei fantasmi. «Oh sì», disse Kula Senkara. «Prabhupada dice che i fantasmi esistono». «Io non ci credo», disse il muratore. «Mia moglie sta facendo dei sogni, ma io non credo nei fantasmi». La moglie del muratore rivelò che lei e suo marito udivano qualcosa di notte. La notte precedente erano fuggiti pieni di spavento alla casa di Lennon, lamentandosi di aver udito degli strani suoni. Trascinamento di catene, colpi di tacco, di stivali e altri rumori simili a un corpo che venga trascinato sul pavimento. Il muratore aveva visto sua moglie violentemente scossa per le spalle, benché in casa non vi fosse nessun altro. Quando i devoti lo dissero a Prabhupada, egli rispose: «Dite a John Lennon che se vuole possiamo far andar via questi fantasmi». Mukunda riferì il messaggio, ma John aveva già invitato un suo amico, uno stregone bianco, a recarsi là per esorcizzare il fantasma. Lo stregone visitò il cottage del muratore e pochi devoti lo seguirono. Sopra il camino, nella stanza principale, essi trovarono la scultura di una persona dalla cui fronte usciva un fantasma. Inoltre, sul lato opposto della parete, vi erano dei simboli magici di Mogano. «Queste sono antichi simboli runici», disse lo stregone scuotendo la testa. «Non posso far nulla qui». Quando John chiese ai devoti di provare con loro metodo, Prabhupada li diresse: «Essi spruzzarono acqua offerta a Krishna sulla porta del cottage, suonarono le conchiglie e tennero un kirtan. Un gruppo di devoti si recò là e Kula Shekara guidò il kirtan. Dopo mezz'ora di canto, Kula Shekara sentì una grande diminuzione di pressione all'interno della stanza e il kirtan diventò estatico. I devoti tornarono ai loro impegni e garantirono a John che i fantasmi non sarebbero tornati. Il muratore e sua moglie si trasferirono di nuovo nel cottage. Il mattino successivo Prabhupada passò vicino al vecchio cottage nel corso della sua passeggiata. «Così come va il fantasma?» chiese. «Non vi sono notizie», rispose Kula Shekara. Il mattino seguente, di nuovo Prabhupada chiese: Come va il fantasma? Vorrebbero riaverlo indietro? Anni prima in India, racconta Prabhupada, quando faceva affari nel settore chimico, aveva scoperto dei fantasmi nel palazzo di notte. Che cosa hai fatto? Chiese uno dei devoti. Mi sono limitato a cantare Hare Krishna e i fantasmi sono fuggiti via. Prabhupada poi spalancò gli occhi e gesticolò con entrambe le mani, imitando gli operai spaventati che erano corsi verso di lui dello stabilimento. Babaji, Babaji, c'è un fantasma, c'è un fantasma! I devoti ridevano. In realtà Prabhupada disse, ci sono molti fantasmi qui, soprattutto nelle aree della scuderia. Sono attaccati a quel posto. Tuttavia non possono danneggiarvi se cantate Hare Krishna. Prabhupada era ansioso di lasciare Titanast. È vero, è verso la fine di ottobre alcuni devoti si trasferirono a Bari Place. Prabhupada non aveva più alcun affare da compiere a Titanast. Mr. Lennon era una persona influente e in un primo momento sembrava che fosse interessato a Krishna, ma ora non vi era più alcuna ragione per Prabhupada di rimanere nella proprietà. Yoko e il suo ex marito Dan, che ora era il manager di John, facevano pressioni su John affinché si liberasse dei devoti. Dan si lamentava che i devoti stessero cercando di sostituirsi nella proprietà. I devoti da parte loro si lamentavano che John, affermando che Dan e Yoko si erano fatti un'idea sbagliata di loro, John si trovava nel mezzo. Da una parte stavano Dan e Yoko, dall'altra i devoti. John doveva scegliere. John disse a Mukunda che per quanto lo riguardava si trovava bene con i devoti, ma le persone che gli stavano intorno avevano delle difficoltà. Avrebbero dato ai devoti 2 settimane di tempo per trasferirsi nella nuova sede in città. I devoti avevano già cominciato a pensare di trasferirsi a Bari Place e Mukunda aveva trovato un appartamento per Prabhupada, a breve distanza dal tempio. In pochi giorni tutto sarebbe stato pronto per il trasferimento di Prabhupada. Il giorno della partenza da Titanhurst, Prabhupada si fermò presso la macchina e disse: voglio dire addio ai pochi amici prima. Fece una breve passeggiata verso i prati, prestando attenzione agli alberi, talvolta toccando le loro foglie come durante le sue passeggiate mattutine. Poi partì. Il giorno dopo, una violenta tempesta devastò la proprietà di Titanhurst, frantumando finestre e sradicando alberi. Novembre 1969. Prabhupada si trasferì nell'appartamento mobiliato sulla Baker Street a 10 minuti di macchina dal tempio di Bari Place. Dopo 2 mesi trascorsi a Londra era ansioso di vedere aperto il suo tempio e Syama Sundara stava lavorando duro, benché il lavoro progredisse lentamente. Per l'interno del tempio Syama Sundara aveva un progetto artistico desunto da alcune fotografie della Janta Caves, templi dell'India meridionale che avevano pareti e soffitti di pietra scolpita. Si sentiva ispirato a produrre un effetto simile usando legno rosato della California che lui e Mukunda avevano fatto venire via mare un anno prima. In un primo momento, ascoltando i progetti, Prabhupada aveva chiesto: perché fare una cosa tanto artistica? Ma Syama Sundara era così fisso nella sua idea che Prabhupada glielo aveva permesso. Col soffitto parzialmente finito non vi era modo di tornare indietro. Sema Sundara faticava giorno e notte, eppure ogni giorno il progetto del tempio sembrava svilupparsi in modo più elaborato, con le pareti e il pavimento modellato di solido legno rosa e il soffitto delineato dagli archi dello stesso legno. Sema Sundara aveva gran cura di accertarsi che ogni pezzo andasse perfettamente al suo posto. Mentre il lavoro di Sema Sundara procedeva gradualmente, i devoti scherzando dicevano che la stanza sembrava un vascello capovolto. A Prabhupada lo incoraggiava dicendogli che era molto bello. Prabhupada spesso concedeva ai suoi discepoli di lavorare a loro piacere. Pensava che essi stessi stavano raccogliendo il denaro e potevano spenderlo al servizio di Krishna secondo il loro desiderio. Non si curava di interferire in ogni particolare del servizio di un discepolo, specialmente quando il discepolo era testardo e non aveva idee dannose o contrapposte. Tutti i discepoli di Prabhupada si rimettevano alla sua decisione, assoluta alla fine, ma egli era spesso indulgente, indulgente all'80%, come talvolta diceva. Soprattutto Sema Sundara ne traeva profitto perché aveva i suoi progetti. Aveva organizzato il Mantra Rock Dance a San Francisco, costruito i primi carri del Rata Yatra, stabilito l'amicizia con George Harrison e ora stava progettando un tempio. Prabhupada glielo permetteva, vigilante come un padre. Consultando il calendario vedico, Prabhupada scelse il 14 dicembre per la celebrazione di apertura del tempio. Sebbene Sema Sundara e altri prevedessero che i termini non avrebbero potuto essere mantenuti, Prabhupada fece stampare immediatamente gli inviti. I devoti avevano un enorme lavoro da fare e poco tempo. Non solo dovevano completare il tempio, ma anche l'appartamento di Prabhupada al secondo piano e la cucina nel seminterrato. Affrontando i rigidi termini, lavorarono duramente. Se Prabhupada era ansioso di aprire il tempio, era altrettanto ansioso di pubblicare il libro di Krishna. Tuttavia, non aveva denaro. Secondo la valutazione degli editori, il libro sarebbe costato circa 19.000 sterline. Prabhupada disse a Sema Sundara di chiedere una donazione a George. Sema Sundara, che aveva sempre molta cura di non chiedere denaro a George, esitava. Prabhupada però insisteva e Sema Sundara si decise. George aderì alla proposta, ma in seguito se ne rammaricò. Allora Sema Sundara cominciò a sentirsi dispiaciuto. Dopotutto lui non voleva chiedere denaro proprio a George e George non voleva che glielo chiedessero. Quando Prabhupada ne fu informato, invitò George a venire da lui. George disse a Prabhupada che ogni giorno la gente gli chiedeva del denaro. Tuttavia, quando Prabhupada gli spiegò l'importanza del libro di Krishna e aggiunse che la sua donazione sarebbe stata servizio devozionale offerto a Krishna, George cessò di rammaricarsene. Egli accettò anche di scrivere una prefazione al volume. George racconta: «Io non pensavo di essere qualificato per scrivere la prefazione al libro di Prabhupada». Ma capivo che un modo di considerare la faccenda era che, data la mia notorietà, avrei potuto essere d'aiuto. Tuttavia, secondo un altro punto di vista, ciò avrebbe potuto anche essere un ostacolo, in quanto nessuno vuole ascoltare o credere a ciò che dico. Sarebbero state molte le persone che si sarebbero sentite dissuase per il fatto che erano affermazioni mie. Voglio dire, se io avessi trovato un libro su Krishna, la cui prefazione fosse stata scritta da Frank Zappa o da una persona del genere, avrei pensato: Dio, forse non voglio conoscere niente su questo argomento. Così pensai che, sebbene me lo avesse chiesto, forse Prabhupada non voleva veramente che scrivessi la prefazione. Tuttavia, questa era una cosa a cui non potevo sfuggire. Tutti avevano deciso in questo modo. Tu scrivi la prefazione e basta, perciò la feci. Quando Prabhupada chiese di assistere all'atterraggio sulla Luna, i devoti affittarono un televisore e lo posero nel soggiorno di Prabhupada. Prabhupada si fece fare il massaggio, come il solito, seduto su una sedia accanto al televisore. Purusottama annunciò: «Bene, Prabhupada, è il momento. Perciò accenderò il televisore e presto vedremo alcune riprese degli astronauti nello spazio». Un giornalista stava parlando da Cape Carnival in Florida. «Stiamo proprio ora ricevendo le prime riprese di questo evento storico». Le immagini apparivano offuscate, ma poi si schiarirono. La navicella spaziale era atterrata sulla Luna. Mentre gli astronauti emergevano dalla capsula, lentamente si sentirono alleggeriti sulla superficie della Luna. Purusottama era in estasi. Dhananjaya racconta: «Stavo cercando di massaggiare la testa di Prabhupada e nello stesso tempo di vedere il programma. Improvvisamente, mentre gli uomini stavano atterrando, Prabhupada mi disse di sedermi di fronte a lui. Allora io girai intorno a lui e mi sedetti. Appena mi fui seduto, Prabhupada cominciò a massaggiare la mia testa. Io ero abbastanza imbarazzato. «Hai dimenticato come si massaggia in modo appropriato?» chiese lui. «Questo è ciò che devi fare». Egli mi massaggiò il capo per circa 2 minuti. Allora, tornando in piedi dietro di lui, ricominciai a massaggiargli la testa. In quel momento gli astronauti si stavano muovendo intorno nel paesaggio lunare. Avevano portato fuori le loro bandiere americane e le stavano conficcando nel terreno, mentre saltavano su e giù. Apparentemente stavano sfidando la gravità, perché ogni volta che saltavano essi fluttuavano nell'aria e poi, con delicatezza, atterravano di nuovo. Si notava tra loro un grande giubilo e si sentiva dei suoni. Allora Purusottama chiese a Prabhupada: «Sono arrivati sulla Luna?» «Sì, Prabhupada», disse Purusottama con eccitazione, «sono approdati sulla Luna». Prabhupada sorrise. E Dhananjaya di nuovo racconta: «Di nuovo Prabhupada mi fece spostare di fronte a lui. Io girai e mi sedetti. Pensai che volesse massaggiarmi dalla fronte, ma nuovamente pose le mani sulla mia testa e massaggiò». Egli disse: «Puoi imparare questo semplice movimento massaggiando la mia testa? Io stavo guardando la televisione, non ero pienamente concentrato nel mio servizio». Di nuovo provai, ma Prabhupada ripeté: «Ancora non sai come farlo». E io dissi: «Beh, Prabhupada, sto cercando di fare del mio meglio». Egli rise e disse: «Va bene, continua». Rivolgendosi a Purusottama, Prabhupada chiese: «Allora, cosa puoi vedere?» «Stanno esplorando la superficie della Luna», disse. «E che cosa c'è là?» «Bene, sembra che siano sbarcati all'interno di qualche cratere e il terreno è sabbioso, cosparso di macigni. Oh, guarda, si vede l'ombra di alcune rocce giacenti qua e là». «Questo è tutto ciò che puoi vedere?» «Non vi sono persone? Non vi sono alberi? Non vi sono fiumi? Non vi sono palazzi?» «No», rispose Purusottama, «la Luna è arida». «Essi non sono atterrati sulla Luna», disse con enfasi Prabhupada. «Questa non è la Luna». Più tardi, quando Malati portò il pranzo a Prabhupada, egli disse: «Ciò che Malati ha fatto, questo piccolo Khichri, per Krishna, è molto più grande di ciò che hanno fatto loro». Benché l'appartamento di Prabhupada non fosse ancora stato completato e il restauro del tempio rendesse il centro di Bari Place un luogo rumoroso e movimentato, Prabhupada decise di trasferirsi là. «Non sono attaccato ad avere un appartamento confortevole. Quello che mi interessa è vivere in compagnia dei devoti». Il trasloco ebbe luogo in un momento in cui le vendite del disco subivano una flessione e i devoti dovevano acquistare il cibo un po' alla volta, appena disponevano di un po' di denaro. Eppure si sentivano soddisfatti perché Prabhupada viveva con loro e sorvegliava il loro lavoro. Tamalakrishna era arrivato da Los Angeles e, oltre a sovrintendere ai lavori, cominciò a uscire giornalmente con i devoti per cantare sulle strade e vendere la rivista Back to Godhead. Yamuna cuciva tende dalla mattina alla sera, Isana, Siamasundara e altri lavoravano in ogni ritaglio di tempo nell'opera di restauro e Prabhupada ogni giorno si muoveva nel palazzo per valutare i progressi ottenuti. Una settimana prima dell'apertura Siamasundara stava ancora lavorando al soffitto, non aveva nemmeno cominciato l'altare. Di nuovo i devoti si lamentavano con Prabhupada dell'eccessiva lentezza di Siamasundara. Ma Prabhupada rispose: vuole fare qualcosa di artistico, lasciamolo fare. Siamasundara, questa volta di sua volontà, chiese a George una donazione per l'altare. George diede 2000 sterline e Siamasundara scelse una lastra di marmo dorato di Siena e 2 lastre di marmo rosso. Benché Prabhupada avesse una coppia di divinità di Radha e Krishna scavate nel legno e alte circa 50 centimetri, non progettò di usarle. Le dimensioni dell'altare che Siamasundara stava costruendo richiedevano chiaramente delle divinità più grandi. Un giorno telefonò un certo signor Doyal, membro di una grande associazione induista di Londra. Aveva sentito dire che i devoti volevano le divinità di Radha e Krishna e lui era in possesso di una coppia che avrebbe potuto regalare. Quando Prabhupada lo seppe, mandò Tamalakrishna, Mukunda e Siamasundara a casa di Mr. Doyal per vedere le divinità. Radha e Krishna erano di marmo bianco, alte circa 1 metro. I devoti non avevano mai visto prima divinità così grandi e subito offrirono i loro omaggi. Quando furono tornati al tempio ed ebbero informato Prabhupada, lui disse: «Portatemi là subito». Srila Prabhupada, accompagnato da Siamasundara, da Tamalakrishna e Mukunda, arrivò con un furgone a casa di Mr. Doyal. Prabhupada entrò nel salotto e si sedette. Le divinità, coperte da un tessuto, erano situate su un tavolo nell'angolo della stanza. Tamalakrishna stava per scoprirle quando Prabhupada lo fermò. «No, vanno bene». Prabhupada seduto parlò con Mr. Doyal, informandosi da quale parte dell'India provenisse e quale lavoro svolgesse, e conobbe la famiglia di Doyal. Prabhupada chiacchierò col suo ospite mentre i devoti ascoltavano. «Swamiji», disse a un certo punto Mr. Doyal, «voglio farti vedere le mie divinità». «Sì», rispose Prabhupada, «le vedrò più tardi». Prabhupada cominciò a parlare della missione della coscienza di Krishna. Prabhupada cominciò a parlare della missione della coscienza di Krishna e dopo un po' Mr. Doyal ripeté: «Per favore, vieni a vedere queste divinità». Mentre parlava, liberò dalla copertura la divinità di Radha e Krishna. «Oh sì», disse Prabhupada, aggiungendo le mani in segno di rispetto. Mr. Doyal spiegò che aveva ordinato le divinità dell'India per se stesso, ma nel trasporto un dito della mano di Radharani si era scheggiato. Perciò, stando alla tradizione indù, le divinità non potevano più essere installate. «Tamalakrishna», disse Prabhupada, «guarda quanto pesano queste divinità». Tamalakrishna pose una mano sulla base di Radharani e l'altra intorno alle spalle e la sollevò. «Non è molto pesante», disse. «Siamasundara», disse Prabhupada, «guarda quanto pesa Krishna». Le divinità erano davvero molto pesanti da trasportare per un uomo solo, ma i devoti capirono al volo le intenzioni di Prabhupada. «Non è male», disse Siamasundara, sollevando Krishna di qualche centimetro sul tavolo. «Sì», disse Prabhupada con tono che non ammetteva repliche, «penso che vadano proprio bene, le portiamo via, abbiamo qui il furgone». Improvvisamente ecco che Prabhupada se ne stava andando, seguito dai suoi discepoli che trasportavano con attenzione Radha e Krishna. Prabhupada ringraziò Mr. Doya. «Ma Swamiji, Swamiji!» protestò Mr. Doya, che non era preparato a un'uscita di scena così improvvisa. «Per favore, ci penseremo noi a portarle. Ve le recapiterà la nostra associazione», ma Prabhupada era già fuori dalla porta e stava guidando i suoi uomini verso il furgone. «Aspettate», insisteva Mr. Doyer, «prima dobbiamo aggiustarle, poi potrete portarle via». «Abbiamo un esperto», disse Prabhupada, «una persona pratica di queste cose, lo farà lui». Prabhupada rassicurava Mr. Doyer e intanto continuava a dirigere i suoi discepoli. Aprì la portiera posteriore del furgone e Syamasundara e Tamala Krishna entrarono lentamente, sistemando con cura Radha e Krishna all'interno. Tamala Krishna si inginocchiò dietro per reggere le divinità affinché non cadessero durante il trasporto e Syamasundara salì al volante. «Andiamo», disse Prabhupada. Così partirono, mentre Prabhupada sorrideva amabilmente dal finestrino a Mr. Doria e alla sua famiglia, che era rimasta lì, al completo, in piedi, sulla strada. Syamasundara aveva percorso solo pochi isolati quando Prabhupada gli chiese di fermarsi. Girandosi nel sedile, Prabhupada cominciò a offrire delle preghiere. Govindam Madhi Purusham Tamaham Bhajami. Contemplò a lungo Krishna, che era bianco, con una leggera sfumatura azzurra, e la squisita bellezza della candida Radharani, che stava accanto a lui. «Krishna è così gentile», disse. «È venuto da solo, spontaneamente». Poi disse a Syamasundara di ripartire e il furgone lentamente si avviò verso il tempio. Con cura Prabhupada sorvegliò l'operazione di trasporto mentre i suoi discepoli portavano le divinità al secondo piano. Tutti i devoti erano stupiti e deliziati nel vedere Prabhupada animato da tale intensità devozionale mentre accompagnava Radha e Krishna nel loro tempio. Fece sistemare le divinità dietro una tenda nella sua stanza, poi si sedette al suo tavolo. Prabhupada sorrise. «Krishna ha giocato un tiro, anche nel Mahabharata», egli disse. Vi sono episodi con cui Krishna e in cui Krishna gioca dei tiri. Uno dei suoi tiri fu quando promise che si sarebbe schierato dalla parte del generale che aveva visto per primo il mattino. I due generali che si opponevano erano Arjuna e Duryodhana. Entrambi arrivarono molto presto alla tenda di Krishna, quel mattino, mentre ancora Krishna dormiva. Si erano accordati che uno si sarebbe fermato a capo del letto e l'altro ai piedi e avrebbero atteso il risveglio di Krishna. Duryodhana scelse di stare alla testa di Krishna e Arjuna ai suoi piedi. Krishna si svegliò e vide Arjuna. «Questo fu un grande tiro giocato da Krishna», disse Prabhupada. «Similmente anche questo è un grande tiro. Naroka Krishna aveva anche giocato un tiro a Madre Yashoda quando lei aveva cercato di mettere in riga Krishna. Krishna era corso via e lei l'aveva rincorso, l'aveva afferrato e cercava di legarlo con delle corde. Ogni volta che tornava con un pezzo più lungo», disse Prabhupada, «la corda risultava sempre troppo corta. Krishna può giocare tiri di ogni genere. Anche questo è un altro tiro che ha giocato». Avevano fatto tanta fatica per portare qui queste divinità, pensando che esse fossero destinate al loro centro indiano. Ma Krishna per tutto il tempo ha pensato che voleva venire qui. Così le scalfiture nel dito della divinità non sono state che un altro tiro di Krishna. E noi le abbiamo portate via. «Prabhupada», disse Mukunda, «hai rapito Krishna». «Sì», disse Prabhupada, «una volta io ero in banca e il direttore aveva un progetto, ma io sventai il suo progetto. Così egli mi disse, «Mr. De, dovresti essere un politico». E Prabhupada rideva, Poi si fece grave e disse ai devoti di non parlare a nessuno dell'accaduto. Molte persone non avrebbero capito perché egli stallava una divinità che si era scheggiata. I devoti furono concordi sul mantenere il segreto, ma non avevano dubbi che l'amore di Prabhupada per Krishna trascendesse le tradizioni hindu. Radha e Krishna erano venuti a Londra per il desiderio di Prabhupada. Come vestire divinità così grandi? Chiese Yamuna. Hanno già dei vestiti? Prabhupada disse, portami della stoffa. Che genere di stoffa, Prabhupada? Come dovrebbero essere i vestiti? Come nei dipinti, gli rispose. Beh, ma i dipinti sono così differenti l'uno dall'altro. Talvolta Krishna porta una gonna arricciata, talvolta indossa un dhoti e talvolta ha una grande corona. Krishna è molto bello quando veste in color zafferano, disse Prabhupada. Portami un po' di seta per dhoti in color giallo e color zafferano. Yamuna collettò 6 sari di seta con bordi di argento e d'oro e Prabhupada le indicò il disegno voluto e le spiegò anche come preparare le corone. Nei pochissimi giorni che precedevano la cerimonia dell'installazione, Yamuna cominciò a lavorare quasi senza interruzione alla sua macchina da cucire. Molte volte durante il giorno Prabhupada andava a vedere come progrediva il lavoro. Syama Sundara aveva quasi completato l'altare. Mancavano soltanto l'altare del signore Jagannath e il baldacchino sopra il trono di Radha Krishna. Sia l'altare di Jagannath sia il baldacchino sarebbero stati sostenuti da 4 pesanti colonne di legno alte più di 2 metri. Nella parte posteriore 2 colonne avrebbero sostenuto la lastra di marmo su cui la divinità di Jagannath sarebbe stata installata. E nella parte anteriore le 2 colonne sostenevano il baldacchino di velluto a protezione di Radha e Krishna. Le colonne erano grosse e pesanti. Syama Sundara le aveva definite colonne a zampa di elefante. Ora le colonne erano sistemate al loro posto sull'altare, sebbene Syama Sundara non avesse ancora avuto il tempo di fissarle definitivamente. Il giorno che precedeva l'installazione di Syama Sundara aveva avuto un collasso causato dalla fatica dei preparativi. Quando arrivò l'ora dell'inaugurazione, il tempio era gremito di ospiti, specialmente indiani, che erano stati richiamati da volantini e da annunci sui giornali. La Apple Records aveva mandato un fiorista che aveva provveduto alla decorazione del tempio. Una troupe televisiva della BBC, la TV nazionale inglese, era pronta a filmare la cerimonia. Mentre la maggior parte dei devoti faceva un kirtan, all'altra estremità del tempio, dietro la tenda, Prabhupada faceva il bagno a Radha e Krishna. Secondo il programma, dopo la cerimonia del bagno, le divinità dovevano essere poste sull'altare, dove Yamuna avrebbe proceduto al loro abbigliamento. Una volta sistemate sull'altare e vestite, le tende si sarebbero aperte affinché tutti potessero contemplare Sri Sri Radha e Krishna. Poi Prabhupada avrebbe tenuto una conferenza e avrebbe avuto luogo la distribuzione di prasadam per tutti. Tuttavia, a causa della trascuratezza di Syama Sundara, l'installazione sfiorò il disastro. Prabhupada aveva terminato la cerimonia del bagno alle divinità che erano già state installate sull'altare di marmo quando improvvisamente le colonne a zampa di elefante vacillarono. Il baldacchino sopra le divinità si inclinò e fu sul punto di crollare. Vedendo il pericolo, Prabhupada saltò sull'altare in una frazione di secondo, afferrò le pesanti colonne con incredibile forza, sostenne al loro posto le due colonne frontali. «Portate fuori questa roba!» urlò, mentre le braccia di Prabhupada proteggevano le divinità. I devoti tolsero il baldacchino, poi due devoti portarono via le colonne a una, le divinità erano sane e salve. Mentre Prabhupada, dietro la tenda, stava salvando Radha e Krishna, dall'altra parte ospiti e giornalisti aspettavano di vedere le divinità. All'oscuro di quanto stava accadendo, gli ospiti videro solo degli uomini che emergevano da dietro la tenda, trasportando grosse colonne e un baldacchino. La troupe della BBC cominciò a filmare baldacchino e colonne man mano che apparivano da dietro la tenda, pensando che facessero parte di una processione rituale. I pochi devoti che si trovavano dietro la tenda con Prabhupada erano stupefatti, ma non era questo il momento di perdersi in scuse e di esprimere apprezzamenti. Yamuna vestì le divinità, mentre Prabhupada la incitava ad affrettarsi. Quando finalmente tutto fu pronto, Prabhupada aprì la tenda principale, rivelando le forme graziose di Krishna e di Radharani agli ospiti, che affollavano il tempio. Un devoto cominciò a offrire l'arati, mentre Prabhupada, indossando un chadar color zafferano e una ghirlanda di garofani, rimaneva in piedi su un lato, a contemplare con reverenza Radha e Krishna come loro protettore e adoratore. Questo era il coronamento di lunghi mesi di fatiche. In realtà questa felice occasione era stata preparata in anni di lavoro. 100 anni prima, Bhaktivinoda aveva sognato il giorno in cui la coscienza di Krishna sarebbe arrivata in Inghilterra. E questo era stato anche il desiderio di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ora, in un vero tempio di Radha e Krishna, si stava predicando la coscienza di Krishna a Londra. E questo era un avvenimento storico per la Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Era l'adempimento tanto atteso di un ordine degli acharya precedenti, che da molto tempo aspettava di essere realizzato. Prabhupada aveva spedito inviti a diversi suoi confratelli in India. Nessuno di loro era potuto venire, ma almeno sarebbero stati felici di sapere che questo sogno di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati si era finalmente realizzato. Prabhupada aveva 73 anni, negli ultimi 3 anni aveva aperto 21 templi, recentemente aveva cominciato e comunicato ad alcuni dei suoi discepoli che essi avrebbero dovuto formare un consiglio di amministrazione per la ISKCON, in modo da liberarlo dagli affari relativi all'amministrazione e permettergli di concentrarsi pienamente nell'impegno di presentare una letteratura cosciente di Krishna. Questi libri avrebbero dovuto essere introdotti in tutto il mondo. Nelle case, nelle scuole e nelle università, per il beneficio di tutti. Era proprio in questi libri che egli avrebbe continuato a vivere. Per quanto tempo ancora doveva restare in questo mondo, egli non sapeva, ma voleva continuare a scrivere e a cercare di soddisfare il suo Guru Maharaj, vita dopo vita. Nonostante il desiderio di Prabhupada di ritirarsi dalla vita attiva e di concentrarsi a scrivere libri, ecco che Prabhupada era lì per installare le divinità in un nuovo tempio e a proteggerle dalla trascuratezza dei suoi discepoli. Se egli non fosse stato presente, la cerimonia si sarebbe conclusa in un disastro. Tanti discepoli lavoravano duramente, eppure vi era tanto bisogno della sua guida personale. L'ISKCON stava appena cominciando a crescere. Prabhupada non si accontentava di aver aperto 21 templi, voleva aprirne almeno 108. I suoi viaggi per il mondo e la stampa dei suoi libri erano appena cominciati e, come ogni altra cosa, anche il numero dei discepoli sarebbe aumentato. Sarebbe aumentato il prestigio del suo movimento e simultaneamente anche l'opposizione da parte degli atei. La coscienza di Krishna stava crescendo e Prabhupada era in prima linea. Dovunque io guardi, vedo un futuro luminoso, diceva. Questa è gloria di Krishna. Si considerava un servitore del suo maestro spirituale. Il futuro luminoso era nelle mani di Krishna. Prabhupada chiamò Shyamasundara, benché in un primo momento fosse in collera a causa del recente disastro sull'altare, ammise che i discepoli avevano fatto del loro meglio. Disse a Shyamasundara che il tempio era bello e che gli piaceva, poi gli chiese di porre bene in vista un'insegna a lettere d'oro su fondo blu. Tempio di Radha Krishna. Questo tempio è stato costruito con grande fatica e sacrificio da Shyamasundara Das Adhikari. Il giorno della sua partenza da Londra, Prabhupada distribuì ai suoi discepoli alcuni effetti personali. Sciarpe, maglioni e altro. Poi scese nella sala del tempio per vedere le divinità. Offrì un lungo dandavat a terra, si alzò e rimase a guardare Radha e Krishna. Yamuna racconta: Prabhupada guardava le divinità con occhi colmi di devozione, le amava tanto. Parlava della loro squisita bellezza e del loro reciproco completarsi. Come talvolta Radharani sembrasse più bella, come gli occhi e il volto di luna di Krishna splendessero, Prabhupada mi vide e mi disse esattamente queste parole: se metterai in pratica ciò che ti ho insegnato e seguirai le istruzioni che ti ho dato circa l'adorazione delle divinità, se leggerai i libri che abbiamo stampato, questo sarà sufficiente per tornare a Dio, la persona suprema. Non hai bisogno di imparare nient'altro. Metti in pratica i miei insegnamenti e la tua vita sarà perfetta. Poi se ne andò. E si conclude qui, anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita. Terminiamo anche il capitolo 2 della quarta parte e inizieremo la prossima puntata, il terzo capitolo, intitolato Una minaccia contro l'ISKCON.
Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhandam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.